La storia in podcast di Focus.
Nona puntata, la trattativa. 8 maggio, l'ultima lettera di Moro alla famiglia. La testimonianza che ci ha lasciato Amintore Fanfani sul suo diario.
Lunedì, 8 maggio. Paese sera, tuttora per la linea dura, nota il testo di Bartolomei e lo prende per un indice di un forse. Fanfani, favorevole a liberare Moro con qualche atto autonomo, facilitatore. Craxi a sera dice che ha chiesto un segno che Moro è vivo, quindi bisognerebbe che la direzione DC domani non chiudesse troppo presto, in modo da non vanificare una sia pur tenue possibilità di avere vivo Moro.
Torniamo a Bettino Craxi e la sua audizione in commissione Moro.
La sera di lunedì 6 maggio chiesi di incontrare il presidente del Senato Amintore Fanfani. Il presidente mi ricevette a Palazzo Giustiniani. Per la mattina del giorno dopo era stata convocata la direzione della Democrazia Cristiana. Gli riferii le nostre valutazioni sulla situazione, che sembrava ormai disperata, ma che forse una netta presa di posizione della direzione democristiana avrebbe potuto ancora rovesciare. Fanfani mi assicurò che si predisponeva ad intervenire nella riunione della direzione DC. Mi disse di aver già preso contatto con il che aveva già preso contatto con il capo dello Stato. Il Quirinale era già stato raggiunto ed informato nei giorni precedenti dal professor Vassalli, il quale si era incontrato con il segretario generale dottor Bezzi e con lo stesso presidente della Repubblica senatore Leone. Un incontro tra il professor Vassalli e il presidente Leone si svolse poi anche nella giornata di domenica 7 maggio e nel corso del colloquio era stata esaminata la posizione della Besuschio, mentre con il ministro della Giustizia Bonifacio era stata esaminata la posizione del Buono Conte per un provvedimento di libertà provvisoria, la cui istanza venne poi presentata la mattina dell'8 maggio lunedì. Il senatore Fanfani mi disse che aveva già preso contatto con il capo dello Stato, traendo la convinzione che il Presidente della Repubblica era pronto a firmare un atto di grazia. Ma tutto era ormai inutile, come dimostrò il tragico ritrovamento dell'indomani mattina.
L'incontro Craxi-Fanfani a Palazzo Giustiniani, il ricordo di Claudio Martelli che quell'incontro organizzò.
Io stesso avevo stabilito, da quando ero a Roma, cioè da pochissimo, da un paio d'anni soltanto, stabilito dei rapporti personali con la famiglia Bernabei e con Ettore Bernabei, direttore generale della RAI, e a lui mi rivolsi quando Fanfani manifestò, mi pare, una qualche perplessità sulla condotta del suo partito di fronte al sequestro di Aldo Moro, perché organizzasse un incontro con Craxi. L'incontro ci fu nella sede del Senato, Fanfani era presidente del Senato, io accompagnai Bettino in quella circostanza, ci accolse molto amichevolmente, ascoltò le nostre ragioni, le condivise il fatto che bisognava agire e non restare immobili, che la fermezza non poteva consistere nello stare immobili, consisteva nel non mettere in discussione principi fondamentali, ovviamente, dello Stato di diritto. Quale sarebbe stato un riconoscimento legale delle Brigate Rosse? Ma nessuno aveva mai pensato questo, si era pensato a uno scambio uno contro uno, una brigatista malata per la vita del presidente della DC. Tutto questo può apparire, come dire, a qualche campana stonata o qualche demagogia che improvvisamente si trova molto statalista, come un cedimento, ma in verità lo Stato cede sempre quando negozia la vita di un ostaggio, che a catturarlo siano terroristi mediorientali o terroristi di casa. È chiaro che innanzitutto bisogna salvare la vita dell'ostaggio e che quindi bisogna guadagnare tempo, perché il tempo può servire agli investigatori per scoprire dove sono nascosti i rapitori e il rapito. Fanfani si mostrò molto, molto sensibile, molto disponibile, con la nostra grande sorpresa introdusse un argomento politico, perché ci disse: beh, ma se io riuscissi a spingere la DC ad assumere un atteggiamento diverso, voi capite bene che il Partito Comunista non lo accetterebbe mai e quindi si romperebbe il governo di unità nazionale. Ebbene, a quel punto voi socialisti sareste pronti ad assumervi una responsabilità autonoma? Io nel mio intimo stavo per rispondere io, ma non aspettava me. Io avrei detto sì, certo, saremmo pronti in un caso del genere. E Craxi invece esitò, mi pare che disse: beh, non so quale sarebbe la reazione del mio partito. Ecco, per capire questo punto bisogna rendersi conto che la segreteria Craxi era nata all'indomani, 2 anni prima, all'indomani della più grave sconfitta elettorale del 76, partito precipitato al 9,6%, un partito debilitato che aveva, insomma, aveva sbagliato politica negli ultimi anni sotto la guida di De Martino, si era molto appiattito sull'idea funesta, che poi fu lo slogan elettorale di quella campagna: mai più al governo senza il Partito Comunista. E certamente la maggioranza che aveva eletto Craxi, con la componente determinante della sinistra socialista, era ostile all'idea di un ritorno al governo con la Democrazia Cristiana, e quindi era comprensibile la prudenza di Craxi. Così ci si lasciò una certa dose di incertezza, di ambiguità. Si capiva che volevamo noi e anche Fanfani più o meno la stessa cosa, ma come arrivarci? Però Fanfani alla fine disse: parlerò con il presidente dei senatori, mi pare si chiamasse Bernabei, della Democrazia Cristiana, vediamo cosa si può fare. E difatti il giorno dopo, mi pare che fosse, non so se un sabato o una domenica, ci fu una sorta di preannuncio di un'iniziativa di Fanfani, un'iniziativa che sarebbe stato un intervento di Fanfani nella direzione della Democrazia Cristiana, che si doveva svolgere lunedì mattina.
Maggio, Roma, 13:30, via Caetani, quasi a metà strada tra i palazzi del PC e della DC. In una Renault R4 rossa viene trovato il cadavere di Aldo Moro. L'autopsia stabilirà che il presidente della DC è stato ucciso tra le 6 e le 7 di quel mattino. Questa la telefonata del brigatista Valerio Morucci al professor Franco Tritto, giurista e accademico italiano in quell'epoca, assistente di Aldo Moro.
È il professor Franco Tritto? Chi parla? È il dottor Nicolai. Sì, Nicolai. È lei il professor Franco Tritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa.
Verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'è.
Era, ce l'ho fatto espressamente per...
Parli con mio padre, la prego.
Va bene.
Pronto?
Pronto?
Che mi dice?
Guardi, lei dovrebbe andare in, dalla famiglia dell'onorevole Moro, oppure mandare suo figlio, comunque telefonare.
Sì.
Basta che lo facciano, il messaggio ce l'ha già suo figlio.
E non posso andare io?
Certamente. Perché lo faccia con urgenza?
Sì.
Perché le volontà, l'ultima volontà dell'onorevole era questa, cioè di comunicare alla famiglia, perché la famiglia doveva riavere il suo corpo. Va bene? Arrivederci.
Va bene.
Cadavere in una macchina è stato trovato in via Caetani, una traversa di via delle Botteghe Oscure. Sul posto si sono recati il questore di Roma e il capo della Digos Spinella.
Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma. Negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le Botteghe Oscure, del Partito Comunista Italiano.
Martedì 9 maggio. Grande risalto in tutti i giornali al mio discorso di ieri. Mentre a Piazza del Cesù finivo il mio intervento, Zaccagnini è stato chiamato fuori. La seduta si è così conclusa con le mie ultime parole, nelle quali dicevo di votare a favore dell'ordine del giorno, proposto come auspicio che si facesse quanto sinora non è stato fatto. Dopo qualche minuto vado nella stanza accanto. E Zaccagnini ed Andreotti mi comunicano che in via Caetani, tra le sedi quindi del PC e della DC, è stata indicata per telefono un'auto entro la quale c'è la salma di Moro. Invito Zaccagnini a tornare in sede per comunicare la notizia ai membri della direzione e commemorare brevemente Moro. Vado a casa Moro. Mi accoglie la figlia Anna che, abbracciandomi, a me che piangevo, dice: «Ora papà finalmente sta bene». La mamma mi presenta agli altri figli che abbraccio. Mi ringrazia di quanto ha fatto per trovare il modo di salvare il marito e mi invita a dire a Zaccagnini che si attenga a quanto scritto da Moro sulla privacy della sua morte e sepoltura. Aggiunge che ove provocassero i DC, la famiglia Moro risponderebbe in modo inaspettato. Vado a Piazza del Gesù, lo dico a Zaccagnini, esterefatto, pare. Sembra accettare il mio consiglio di rispettare l'invito dei Moro. Alle 17 do annunzio al Senato e in segno di lutto rinvio la seduta a domani.
Roma, mercoledì 10 maggio 1978, Camera dei Deputati, ore 17, commemorazione del deputato Aldo Moro. Intervengono il presidente della Camera Pietro Ingrao, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti.
Onorevoli colleghi, di fronte a quanto avvenuto, ognuno di noi sente l'angustia, la povertà delle consuete parole di sdegno e di cordoglio. Aldo Moro ha avuto una presenza determinante nella vita del nostro Paese e di questa Assemblea, possiamo dire sin dai primi atti costituenti della Repubblica Democratica. Il nostro pensiero in questo momento va a fasi cruciali della vicenda di questo trentennio, di cui Aldo Moro è stato forte, decisivo protagonista. Perciò nel momento stesso in cui piangiamo il suo assassinio, lo sentiamo come parte viva ed essenziale della storia di questo Paese con cui oggi e domani chiunque voglia capire ciò che è avvenuto e ciò che siamo dovrà misurarsi, dovrà dialogare. Manca l'animo, manca la serenità per ricordare anche brevemente i singoli atti di una presenza politica così vasta e che ha inciso così profondamente nel cammino della democrazia repubblicana. E poi forse l'essenziale non è in questo o in quell'atto, pure significativo. Penso a qualcosa che andava oltre, che non a caso ha esercitato una suggestione sempre più estesa, ha imposto un rispetto profondo anche agli avversari più tenaci, ha dato sempre il senso di una figura e di un intelletto singolari. Chiesto di parlare il Presidente del Consiglio.
Onorevoli colleghi, assolvo con profonda commozione al doloroso compito di unire alla parola del Presidente che ha ora interpretato il sentimento della Camera, quella che esprima l'accorato omaggio del Governo alla memoria di Aldo Moro. Soprattutto in quest'Aula, che fu anche sede dell'Assemblea Costituente, l'onorevole Moro ha dato alla nostra Repubblica, in 32 anni di un servizio politico eccezionalmente impegnato, un apporto impareggiabile di volontà e di cultura. L'attonito stupore che dopo il 16 marzo si è levato nel mondo intero con crescente intensità sorgeva anche dalla esatta convinzione che non rispondano alla immagine dell'Italia e del suo popolo queste pagine abominevoli di sopraffazione e di sangue. L'eccidio di quella tragica mattina, operato con fredda feroce nella viltà dell'agguato, ha dato purtroppo il segno iniziale di una crudele determinazione che ha poi trovato il sigillo definitivo nel sesto assassinio. Ogni residua speranza si è spenta ieri, dopo 50 e più giorni di alterno assillo e di delusioni, ogni volta più coscienti, e dopo l'inutile e reiterata proposizione di un assurdo ricatto tendente a minare alle radici l'ordinamento democratico e il rispetto del diritto, quei principi ai quali lo stesso Moro, dal banco del deputato o dalla cattedra del docente, aveva dedicato tutta la sua preparazione e le sue convinzioni profonde. Ed è attraverso quegli stessi fondamentali principi che lo Stato, nei suoi meccanismi legislativi, offre piena garanzia di sviluppo civile e di progresso sociale. È questa la strada maestra, ancorata alla sovranità del suffragio universale, lungo la quale si possono e si debbono avanzare e sostenere le proprie idee politiche. Sarebbe vano aver liberato l'Italia dalla ventennale dittatura ed averla salvaguardata da ogni avventura antidemocratica se dovesse ora prevalere sulla dialettica dei convincimenti e delle libere scelte la ferocia della sopraffazione e della violenza. Se si è voluto stroncare lo sforzo di conciliazione e di sintesi che ha ispirato il lungo e prestigioso magistero dell'onorevole Moro, va detto che nessuno potrà mai riuscire a distruggere i valori umani di comprensione e di concordia nella chiarezza. La democrazia può essere incrinata nella cronaca, ma la storia è e resta dalla sua parte. Mi sia consentito ricordare che Aldo Moro, prima di abbracciare la vita politica, si formò in quelle associazioni universitarie cattoliche, dove, e non pensavamo in verità che un giorno ciò sarebbe divenuto terribilmente attuale, ci si insegnava che non bisogna avere paura di coloro i quali al massimo possono toglierci la vita terrena. Sia rafforzata questa ferma dedizione alla Repubblica dalla incredibile morte di Aldo Moro e valga a sconfiggere senza appello quanti, uccidendo, hanno creduto di poter sovvertire quello che il nostro popolo, nel lavoro e nella sofferenza, sta con tenace e silenziosa fede costruendo per le nuove generazioni.
Ancora Craxi.
Dopo la tragica conclusione della vicenda, di fronte al comitato centrale del mio partito, dalle colonne dell'Avanti e di fronte all'opinione pubblica, io ho sempre rivendicato la legittimità della nostra condotta in quei terribili giorni. Lo faccio ancora oggi, senza aggiungere alle parole d'allora le riflessioni cui tuttavia possono e debbono indurre i fatti e gli atti successivamente emersi. le confessioni rese dai terroristi pentiti e un'analisi più serena degli avvenimenti. Non posso comunque che riconfermare ciò che scrissi allora, che cito testualmente: non voglio riaprire la spirale delle polemiche, molte delle quali hanno passato ogni limite legittimo e tollerabile, se non per dire che la nostra iniziativa è stata definita impropriamente una iniziativa umanitaria, proprio perché essa aveva fondamento la nostra concezione umana della Repubblica, è stata piuttosto una iniziativa costituzionale. Non abbiamo mai preteso una superiorità di sentimenti umanitari rispetto ad altri, ma un conto sono i sentimenti la cui nobiltà e sincerità era certamente diffusa tra le forze politiche democratiche, un conto era l'esatta nozione ed interpretazione dei principi cui era doveroso ispirare l'azione pubblica. Semmai sul piano umano non abbiamo potuto nascondere la nostra ripugnanza verso atteggiamenti e manifestazioni di cinismo e di inconsapevole crudeltà cui abbiamo purtroppo assistito. Il prigioniero che avesse potuto ascoltare, dopo aver udito la sentenza dei suoi carcerieri, la cinica sentenza di chi scriveva sacrificare un uomo o perdere lo Stato, o le implicite accuse di civiltà, di viltà, o i più o meno velati inviti al suicidio per i quali è stato scomodato Socrate e la sua cicuta, o il viatico del tutto improprio della rilettura delle lettere dei condannati a morte della Resistenza, o le interpretazioni più esasperatamente restrittive delle leggi di un paese dove nell'arco di un settennio presidenziale erano state erogate migliaia e migliaia di grazie, oppure ancora le diagnosi certamente scientifiche della sua inconfutabile pazzia, sarebbe stato certamente indotto a ragionare come Claudio, il personaggio shakespeariano condannato a morte in Misura per misura, il quale diceva: ma il nuovo governatore riesuma per me tutte le pene scritte nei codici che erano come armature appese al muro per tutto il tempo che 19 zodiaci hanno roteato attorno al globo e mai più indossate, è certamente per farsi un nome.
Eccolo il passaggio evocato da Craxi in commissione, lo abbiamo preso da una rappresentazione teatrale di quest'opera shakespeariana catalogata come problem play, opera problematica in quanto in sé sia elementi di commedia che di tragedia.
Vuoi che la tirannide stia nella sua carica? Vuoi che stia nell'importanza che si dà lui occupandola? Io che ne so! Fatto sta che questo neo governante mi va a risvegliare tutte le leggi archiviate che come armature arrugginite stavano appese al muro da quasi 20 giri di zodiaco senza che nessuna venisse indossata. E per dare un esempio rimette in vigore di ben nuovo contro di me quel decreto sonnacchioso e negletto. Sì, certo, è per dare un esempio.
Mercoledì 10 maggio. In mattinata relazioni e repliche del ministro sulla legge aborto. Al pomeriggio ho commentato in aula Aldo Moro. Prima mi aveva telefonato la vedova raccomandandomi ancora di insistere presso la DC perché si astenesse da chiassose manifestazioni. Frattanto, moglie e figli trasportavano la salma a Torrita Tiberina, facendomi sapere che l'unico politico gradito ai funerali privatissimi ero io. Sono quindi andato a Torrita dopo il Senato, ma il seppellimento era finito. Ho sostato pregando nella cappella e tornando a Roma ho mandato alla vedova un biglietto di solidarietà, specie in questo giorno, e le ho inviato anche copia di quanto detto al Senato. In serata ho informato Zaccagnini, che mi ha ringraziato di essere andato al cimitero di Torrita. Giovedì 11 maggio. I giornali annunziano le dimissioni di Cossiga. La lettera si conclude con la tesi che esposi a Montevarchi. Il problema non è di esecuzione tecnica del ministro dell'Interno, ma di debolezza di politica governativa in generale. Sembra che Andreotti volesse sostituirlo in serata con Scalfaro, Piccoli, Bartolomei, Malfatti o Ruffini. ma poi si adatta ad assumere l'interium, almeno fino alla discussione alla Camera dell'intero caso Moro. Da molte parti si invoca la crisi, pur escludendo che si possa superare estromettendo il PC dalla maggioranza. Venerdì 12 maggio. Giunto l'annunzio che il Papa presenzierà in San Giovanni alla messa per Moro, telefono alla moglie chiedendole se non credesse opportuno derogare alla regola di non andare a cerimonie, presenziando a questa per rispetto del Papa. Mi risponde che non andrà, né lei né i figli. Chiedo che vada almeno il fratello. Mi risponde che andrà un fratello e la sorella. E mi ripete che non andrà soprattutto per non venir meno all'invito del marito e per non trovarsi accanto alle persone che so. Allusione ad Andreotti e Zaccagnini. Nel pomeriggio vado ad Aversa a chiudere la campagna elettorale. Molto pubblico e molti applausi ad ogni accenno a Moro. Cossiga è venuto a trovarmi nella tarda mattinata. Gli leggo il comunicato che farò e ne è contento. Mi pare deciso a restare per un po' distaccato. In Moro fanno un comunicato di ringraziamento a quanto ha fatto il Papa, ma con ciò praticamente confermano che non andranno a San Giovanni.
Finisce la nona puntata della trattativa, ascolta l'ultima, l'epilogo della storia di chi provò a salvare Moro.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.